Intanto devo chiedere scusa per non avervi fornito il pacco, ma sono stato un po'
arrivato.
Poi vi devo anche dire di non spaventarvi se vedete tanti fogli in mano, perché li ho fatti scritti grandi perché sto diventando veramente vecchio, se scrivo solo il questo carattere 12 poi mi è difficile seguire e leggere, divento un po' vecchio. In realtà io articolerò l'intervento cercando di tagliare, perché avrei tante cose da dire, da condividere con voi e ne sarei lieto proprio di potermi confrontare. E allora ho pensato di lasciarmi prendere la mano nella relazione, che poi riceverete corretta con le ultime note che devo mettere entro la prossima settimana. Ed eventualmente muovermi un po' più liberamente nella nostra chiacchierata, nel nostro incontro di questa sera. C'è una grossa premessa che è fatta di tre punti. Il primo punto, gli intenti di questo incontro, almeno visti e letti da me. Il secondo punto, la situazione attuale, la crisi dell'istituto familiare, la fragilità del rapporto uomo e donna. E il terzo punto della premessa, e quindi vedrete, ma noi vogliamo sentirti parlare dei tribunali e delle cause di nullità, terzo punto della premessa, i dati evidenziati da me a marzo all'inaugurazione dell'anno giudiziario, che riguardano prevalentemente il Piemonte e la Valle d'Aosta, che sono dati che è bene che riscopriamo, rileggiamo insieme per cogliere la situazione. A questo punto poi alcuni capitoli, tribunali ecclesiastici, le cause di nullità matrimoniali, le cause che non sono di nullità, che non sono di divorzio cattolico, la pastoralità delle cause di matrimonio e, andando avanti, la giuridicità delle cause del matrimonio. Tralascerò, penso, alcuni aspetti e affronterò il rapporto tra pastorale e aspetto pastorale e aspetto giuridico, perché lo lascio poi a voi, perché non avrò tempo, e poi allora darò alcuni accenni sulle linee guida di un operatore giuridico pastorale, quale il giudice in un tribunale, in modo tale che capiate anche qual è la nostra povertà, e poi gli elementi che rendono invalido un matrimonio, i tempi, i costi e tutto quanto è legato alla problematica delle nullità di matrimonio. Per chiudere con una conclusione che non vuole essere un pergorino, nel modo più assoluto, e difatti è piccola e corta, sono almeno, non sono più di una ventina di richieste. Ma la prima premessa è il cuore con cui io sono qua. E vi dirò che purtroppo sono stato costretto a lavorarci fino all'una e mezza di questa mattina, e nel tentativo di non essere uno strumento inadeguato, perché lo considero questo incontro come un dono e una grazia che il Signore mi fa, e lo considero veramente un'occasione che il Signore mi dà per amarvi. Questo sia detto proprio col cuore. E allora vorrei guardare un pochettino dall'alto la situazione, ma non nel senso dall'alto al basso, ma sapendo che quando si è, discostandomi un poco e salendo sulla collina, posso cogliere i contorni e il panorama del contesto in cui siamo, e quindi essere più sereno e fiducioso di fronte alla realtà. Quando si combatte invece in pianura non ci si accorge, e magari si è presi dalle cose e non si può avere uno sguardo più proteso verso l'orizzonte. L'uomo di fede deve guardare alla realtà per ciò che è, non per ciò che vorrebbe o come la vorrebbe, ma la deve guardare mai come una realtà nemica, anche se è diversa dalle sue aspettative. Il nemico vero dell'atteggiamento di fede è la mistificazione. La crisi dell'istituto matrimoniale, le unioni di fatto, il superamento del numero delle unioni civili rispetto ai matrimoni religiosi in Torino, la ricaduta preoccupante sulle province piemontesi, il grande numero di matrimoni finiti in separazione, divorzi, sono un dato reale, espresso da una complessa società secolarizzata. L'uomo di fede non deve avere paura di questa società, che qualcuno ha definito post-familiare, post-matrimoniale e anche post-cristiana. Anzi, non solo non deve averne paura, ma deve sentirsi come costretto a guardarla in profondità, cercandone le ragioni. Le circostanze della vita, ormai ho le pennelli anche, ne ho 50 anni, le circostanze della vita uno non se le sceglie. Le circostanze della vita, come le circostanze della storia, che si parano davanti, non ce le scegliamo, ce le troviamo. E possiamo tuttavia sempre scegliere il modo con cui possiamo viverle. Non scegliamo le circostanze, ma scegliamo il modo con cui le viviamo. E in questo io credo sia la grandezza e la libertà dell'uomo. Come vivi le circostanze che Signore o che la vita ti pone davanti. Chi vi parla non ha soluzione in tasca e non possiede la verità. Tuttavia, come ogni credente cerca di mettersi alla scuola del Vangelo e della storia per cogliere in essa, cioè nel proprio vissuto e in quello della Chiesa, i segni dei tempi, che sono i segni di Cristo nella storia dell'uomo. E uno dei segni dei tempi, uno dei segni della presenza di Cristo nella storia degli uomini è dato dal fatto che nulla può più essere dato per scontato. Oggi nulla di ciò che riguarda la fede può essere dato per scontato. Non vale più l'affermazione di Benedetto Croce, non possiamo non dirci cristiani. E il matrimonio religioso non può essere un fatto automatico, determinato da meri fattori culturali o di tradizione. Questo è il primo orizzonte vero che cerco di cogliere, che si intravede nella realtà, che non è nemica, ma ci suggerirà risposte. E rileggendo il dato evangelico Don Duilio la volta scorsa, vi ha ricordato che sia i discepoli sia la gente riconoscono che Gesù è capace di donare una parola che istruisce, che illumina, e nello stesso tempo una forza che guarisce, che libera dal male nelle sue tante forme. E questo dono della parola e della forza è per tutti, non soltanto per i discepoli, ci ha ricordato Duilio. E questo dono è un dono di una vita buona, secondo l'intenzione di Dio, che è offerto senza eccezioni, senza discriminazioni, aggiungeva il relatore che mi ha preceduto. Questo dono Gesù lo chiama il regno di Dio, o il regno dei cieli, che però non vale soltanto per il cielo, per l'aldilà, ma vale già qui e ora. Un primo aspetto è che la Chiesa non adegua mai il regno. E l'immagine che vorrei offrire, non so se ne sarò capace, è quella di una realtà di Chiesa non arroccata, non chiusa, non sulle difensive nella ricerca della verità, sulle situazioni di difficoltà legate dai fallimenti delle unioni matrimoniali, e andando più in profondità sulla generale crisi dell'istituto familiare. Perché se fossimo arroccati cadremmo nella tentazione, sempre evidenziata la volta scorsa da Don Guilio, se non ci metti, non metterci alla scuola dello Spirito di Cristo. E diceva lui, se non ci mettiamo alla scuola dello Spirito di Cristo è facile che prima o poi ci ritroviamo nella condizione dei ricchi, che Gesù condanna con violenza, perché il ricco è colui che non ha bisogno, mentre la forza del povero è la domanda. E chi di noi non ha bisogno? E chi di noi non può? E chi di noi non ha bisogno di domandare? Certi dati, anche se preoccupanti, rappresentano un'occasione per le comunità cristiane nel cogliere aspetti positivi e urgenti. E allora ve li dirò i dati, ma tra i tanti due motivi mi stanno a cuore, perché sono motivi di speranza e comunque di impegno e comunque di ricerca e comunque di confronto. Il primo è il passaggio da un matrimonio per convenzione al matrimonio di convinzione. E su questo una grandissima testimonianza la potete dare voi. Il passaggio da un matrimonio come un fatto scontato di tradizione a un matrimonio di convinzione. Perché il povero è forte per il regno dei cieli, non chi ha tutto. E quando non hai una cosa che ne senti la preziosità e la portata. Il secondo è l'attenzione alle situazioni matrimoniali in difficoltà o difficili. Questi due aspetti sono intrinsecamente legati insieme, perché la risposta alle crisi matrimoniali passa attraverso una preparazione al matrimonio, da un matrimonio per convenzione a un matrimonio per convinzione. E non solo questo, perché uno può anche essersi sposato convinto e accorgersi col tempo di aver vissuto un dramma e di ritrovarsi povero e vuoto. Il matrimonio cristiano è il patto tra due persone che si donano reciprocamente, poiché credono in Gesù lo seguono come realtà esigente e liberante. E questo patto o alleanza in sé porta la caratteristica del dono, che deve essere unico, fedele e indissolubile. Ma seguire Gesù è possibile, per seguire Gesù è dato a tutti. Non ci spaventi la realtà estranea al dato cristiano, ma ci aiuti a diventare ascolto, incontro, annuncio per quegli uomini e quelle donne che vivono immersi in una realtà complessa, ma hanno il desiderio di mettere in conto seriamente il loro essere cristiano. Siamo cioè dentro di sé quella domanda evidenziata dall'intervento di chi mi ha preceduto e che trova nella parola misericordia il suo centro fondante. La misericordia di Dio è quell'amore fedele e tenace che il Padre, dice Virgilio, nutre nei confronti della creatura umana e che precisamente in Gesù ha trovato la sua immagine più piena e più luminosa. Con questo orizzonte alto, che ci permette di superare il rischio di un paternalismo, quel paternalismo ripreso nella sua relazione da Don Marco, mi accingo a presentare una fotografia di questa realtà, per interrogarci insieme, per confrontarci insieme, per incrociare i nostri cammini, per fare un cammino insieme. Vi lascio la lettura integrale della seconda premessa, la situazione attuale, la crisi dell'istituto familiare, ma voglio dire alcune cose a braccio sulla fragilità del rapporto uomo-donna. In diverse circostanze ho avuto modo di evidenziare il rischio di un matrimonio religioso vissuto come un bel quadro, anzi direi una lussuosa, bella cornice senza tela, senza il soggetto, senza i protagonisti. Si pensa alla cerimonia, si pensano a tutte le cose che fanno da cornice e ci si dimentica di dipingere la tela, anzi di portare la tela da dipingere giorno dopo giorno. E su questo una certa responsabilità ce l'ha anche la Chiesa, tra virgolette, istituzione, quando si preoccupa anche nel suo ordinamento, non tanto della fruttuosità del sacramento del matrimonio, ma della sua validità al momento in cui lo si celebra. Mentre la preoccupazione sulla validità nel momento in cui la si celebra, è semplicemente propedeutica al fatto che il matrimonio lo celebri ogni giorno e lo vivi il tuo sì ogni giorno. Una bella cornice senza il quadro. Oggi poi, assistendo alla crisi dell'istituto matrimoniale, per molti concepito come una bella casa con una porta stretta, chi è dentro vuole uscirne, chi è fuori vuole entrare. Di fronte alla crisi dell'istituto matrimoniale, che è un segno dei tempi, che in fondo vuole purificarsi da quegli aspetti che sono culturali, tradizionali, storici, datati, possiamo più pensare alla famiglia come alla famiglia dell'albero degli zoccoli. Oggi non possiamo più pensare a un rapporto uomo-donna nel quale l'uomo è padrone, padre e padrone. Ne possiamo pensare a un rapporto di coppia che non solo non abbia aspetti paritari, ma che non abbia in fondo aspetti che appartengono a un dialogo profondo, personale. La crisi dell'istituto matrimoniale ci fa capire che non è facile cogliere la portata di alcune indicazioni, divieti posti dalla Chiesa in coerenza con il valore sacramentale del matrimonio della fede cristiana, perché nel contesto attuale si sta smarrendo il senso dell'unione coniugale e noi non abbiamo ancora tutti gli anticorpi per capire quante volte nella preparazione dei corsi dei fidanzati, nella preparazione al matrimonio, si parla di famiglia, oppure si dice bisogna salvare il matrimonio in ragione dei figli, dimenticando il soggetto di questa tela, che è la coppia, il rapporto uomo-donna, che è intaccato ed è reso sempre più fragile, e non solo sotto un profilo psicologico, ma anche sotto un profilo culturale e antropologico. E oggi è difficile capire che non ci si sposa in chiesa semplicemente per stare insieme, perché per stare insieme non c'è bisogno di sposarsi in chiesa. Viviamo in un contesto laico che ha la sacralità della vita sostituito il concetto di qualità della vita. In una società secolarizzata che la presenza di un disegno divino sulle cose e sulle persone ha sostituito l'indipendenza, l'autonomia decisionale dell'uomo. Ma quale libertà? La libertà di o la libertà da? Viviamo in una realtà complessa che ha smarrito la cultura del progetto ed è in balia della cultura del presente, e tutto ciò si ripercuote anche sul sacramento dell'amore. Vi lascio poi leggere ciò che cerco di dire a proposito delle convivenze matrimoniali, evocate da qualcuno come la panacea previa alla celebrazione del matrimonio, e poi vi dirò che su 10 casi di nullità sono la mia, la piccola, un piccolo osservatorio limitato, almeno 7 hanno convissuto prima, il che non significa che si celebra un matrimonio vero e fruttuoso facendo magari 2, 3 o 4 anni di convivenza previa. Questa realtà però non ci spaventa. Questa realtà ci urge, ci spinge, ma non ci spaventa. Ha ragione Don Gallo nella scrivere che non tutto in questa rapidissima evoluzione della situazione è negativo, anzi, non solo la situazione non è drammatica, ma porta con sé tanti, tanti segni di speranza. E uno dei segni di speranza è la vostra presenza qui, stasera. I documenti del Magistero, a partire dal Vaticano II, per quanto possa essere complessa la lettura o faticosa la logica, sono sempre riflessioni interiori, non generalizzate o paternalistiche. Se gli sposi cristiani sono chiamati a dire la bellezza e la grandezza di ciò che hanno ricevuto dal sacramento del matrimonio, significative sono le parole di Gesù quando dice: vedendo le vostre opere buone diano gloria al Padre vostro che è nei cieli. E anche chi ha vissuto il dramma di una scissione, di una rottura matrimoniale, può, con le opere buone della sua vita, con la sua vita, testimoniare e dare gloria al Padre. Certo, c'è un supplemento di croce da cogliersi, visto che però tutti noi conserviamo questo tesoro della misericordia di Dio nei vasi di ferro. Quali sono i dati? Permettetemi che vi legga alcuni dati che ho offerto nel marzo del 2009, l'inaugurazione, 28 febbraio del 2009, inaugurazione dell'anno giudiziario, alle varie autorità, con la presenza dei vescovi. Grazie. Nella sua relazione il professor Mario Francesco Novità, che è il presidente di Corte Cappello, ci ha offerto i dati del 2008 a proposito delle separazioni e dei divorzi. Il distretto della Corte d'Appello di Torino comprende quasi tutta la regione Piemonte. Il Tribunale Ecclesiastico regionale invece è un po' più vasto, perché va oltre il distretto della Corte d'Appello di Torino e comprende la Valle d'Aosta e parte della Verbania e dell'Ossola e parte della diocesi di Novara, che già gravita su Milano. Allora, quali sono alcuni dati significativi? Da luglio del 2007 a giugno del 2008 sono stati iscritti nei tribunali del distretto, quindi Saluzzo, Cossano, Alba, Cuneo, 6.854 procedimenti di separazione consensuale e 4.693 procedimenti di divorzio congiunto. A questi numeri il Presidente di Corte d'Appello ha aggiunto 2.552 separazioni e 1.812 divorzi giudiziari, separazioni giudiziali quando c'è la contenzioso tra i due, o c'è la separazione per colpa. Il territorio di competenza l'ho spiegato, e sempre nella sua inaugurazione, nella relazione di inaugurazione del 2009, così commentava l'alto magistrato: il flusso delle richieste è aumentato rispetto al periodo precedente, nell'anno 2006-2007, del 18,76% per i divorzi congiunti, del 15,75% per le separazioni congiunte, del 20% dei divorzi e del 15% dei divorzi giudiziari. Quindi ci muoviamo intorno a un abbondante 18% di aumento tra separazione e divorzi. Questi numeri mi autorizzano a formulare alcune rilievi e in primo luogo a sottolineare una conferma di quanto già avevo evidenziato l'anno precedente. Aumenta la litigiosità, sono aumentati molto i divorzi giudiziari e le separazioni giudiziarie. E questo, uno stile di vita, tra virgolette, cristiano, può essere veramente di aiuto. La litigiosità il più delle volte non verte sui figli, può raramente, meno. Sono questioni economiche. Sono questioni con le questioni economiche che trascinano. Perché adesso con l'affido congiunto si arriva a degli accordi se c'è una ragionevolezza di fondo. Occorre evidenziare la drammaticità di questi dati, visto l'ingente calo del numero dei matrimoni celebrati, perché aumentano esponenzialmente in un anno del 15%, 18% le separazioni, ma diminuiscono esponenzialmente i matrimoni. E non solo perché, non parlo semplicemente dei matrimoni religiosi o canonici o in chiesa, per capirci, parlo dei matrimoni anche civili. È vero che i matrimoni civili a Torino sono più numerosi dei matrimoni religiosi nella città di Torino, ma è altrettanto vero che il numero dei matrimoni è in vertiginoso calo, sia concordatari, sia solo religiosi, sia solo civili. a scapito, a favore, non a scapito delle convivenze. Dobbiamo essere consci anche perché per esempio c'è paura nell'accostarsi all'ideale di matrimonio. E infine, a fronte dell'aumento di fallimenti matrimoniali, mi sento in dovere di formulare un invito a continuare questi sforzi intrapresi per una rinnovata pastorale matrimoniale e familiare. E dobbiamo offrire ai coniugi di difficoltà strumenti per affrontare la loro crisi, ai fedeli che vivono a condizioni separate o divorziati più facili occasioni di incontro. Lo dicevo nella relazione di Marco, senza sapere questa nostra cosa, più facile occasione di incontro, di accoglienza, di condivisione, di verifica, di confronto e di preghiera. I tribunali ecclesiastici e le cause di nullità. Il fedele che chiede l'intervento del tribunale ecclesiastico si impegna a collaborare con questo organismo in un'analisi di se stesso della decisione matrimoniale e si affida con umiltà al giudizio della Chiesa. Nel linguaggio comune si parla erroneamente, e fortemente erroneo questo linguaggio, di annullamento. Così si mette in relazione ogni causa di nullità matrimoniale poi con la Sacra Rotta. La rotta romana, che adesso in Cattolica Genova si chiama più sacra, forse di sacra abbiamo ben poco. Allora, per cui si dice l'annullamento attraverso la Sacra Rotta, e questo i giornali continuano a scriverlo. In realtà sono pochissime le cause che giungono al Tribunale del Papa, il Tribunale Apostolico della Rotta Romana, come si chiama attualmente. Essendo questo un tribunale apostolico per tutti i fedeli del mondo, è disciplinato da regole sue proprie, anche in materia di costi. Normalmente si verifica quando, il ricorso alla rotta, quando è richiesto un terzo grado. Un tribunale di primo grado dice sì, matrimonio è nullo. Il tribunale di secondo grado o di appello dice no, il matrimonio non è nullo. Di fronte a due pronunciamenti non conformi, ma anzi conformi, sì, no, occorre un terzo che ci dica se sì o no. Questo può essere il ruolo della rotta romana, terzo grado. Oppure, di fronte al pronunciamento in primo grado che dice sì o no, si può appellare direttamente in rotta, e allora la rotta può essere tribunale di secondo o di terzo grado. Si tenga presente che per le cause di nullità matrimoniale sono competenti i tribunali regionali. Le cause giudicate in prima istanza dal Piemonte passano in seconda istanza al tribunale regionale lombardo, a sua volta il tribunale pedemontano e di seconda istanza per il Ligure si incrocia. Matrimonio celebrato a Bergeggi, tribunale Ligure competente per il primo grado, il tribunale piemontese e tribunale di secondo grado di giurisdizione, che deve automaticamente essere investito indipendentemente dal fatto, anche se le parti non appellano, perché per poter avere un quasi giudicato nelle cause di nullità occorre una doppia conforme, un doppio pronunciamento di un collegio di tre giudici, perché sono cause che riguardano le persone e quindi sono cause che non possono essere decise da un giudice monocratico né con un solo grado di giurisdizione. Occorre una maggiore conferma e rigorosità. La competenza del Tribunale regionale piemontese si estende alle 17 diocesi del Piemonte e della Valle d'Aosta come tribunale di prima istanza e poi alle 7 diocesi della Liguria come tribunale di seconda. Queste cause, che cosa sono? Una sorta di escamotage? Una sorta di divorzio cattolico? La strada privilegiata per qualche ricco? E che cos'è? Qual è l'intenzione vera della Chiesa nel mantenere, nell'ordinamento della Chiesa nel mantenere i tribunali e soprattutto i tribunali regionali con la loro competenza matrimoniale? Facciamo un percorso, abbiate pazienza, ma facciamo un percorso che parta un po' più da lontano, per capirci. Gesù afferma che il legame sponsale, non il semplice convivere, tra un uomo e una donna è indissolubile. Matteo 19:1-12. Perché nel legame del matrimonio si manifesta, secondo l'intenzione di Dio, rivelata da Gesù, il disegno originario di Dio sull'umanità. Guardate quando dice, in principio non era così. Per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso l'atto di ripudio. Questa è la vita stessa di Dio, che è amore, che l'uomo viva una vita di comunione duratura e fedele, un amore incancellabile e fecondo. E così Gesù, e non la Chiesa che pur vive di lui, afferma, non sono più due ma una carne sola, quello che Dio ha congiunto l'uomo non lo separa. Allora, i cosiddetti annullamenti, che vorrei avanti io, che hanno sempre cause di nullità, non sono una sorta di divorzio cattolico, perché la Chiesa non si è mai sentita autorizzata, proprio nella fedeltà al suo Signore, a sciogliere un legame matrimoniale sacramentale celebrato validamente, e ritiene, sempre in obbedienza al Signore, impossibile la celebrazione di un secondo matrimonio dopo che è stato interrotto il primo legame sponsale. Ma non lo fa per cattiveria, accanimento terapeutico su un morto. Non è questo il cuore. Vedremo poi alcune sfumature, alcuni aspetti che possono servirci ed essere importanti ad esserci anche di conforto, se non sembra che io sia qua per dirvi no, no, no. Queste cose Gesù le ha dette non per spaventare o per punire, ma piuttosto per dire la grandezza dell'uomo, che pur essendo persona limitata è chiamato a vivere non secondo una sua pretesa, ma secondo il disegno di Dio creatore. La scelta di separarsi interrompendo la vita matrimoniale, però, non è mai una decisione facile e indolore. Anche se questa nostra società la vuole presentare come un fatto comune, ma la scelta di una separazione porta sempre con sé, in quanto rottura, un grande bagaglio di sofferenza. E non solo quando la separazione avviene perché uno decide e l'altro non vorrebbe, perché succede anche così. E viene messo di fronte al fatto che colui che ha deciso va dove lo porta il cuore, dimentico di quello che può essere il destino, il destino dell'anima. La scelta di separarsi lascia nel cuore una ferita che segna gli sposi. La Chiesa comprende questa ferita e deve comprenderla ancora di più. Questa sofferenza la deve cogliere, la deve abbracciare come Cristo ha abbracciato la croce. Come ha scritto il Cardinale Tettamanzi nella sua lettera agli sposi in situazione di separazione e divorzio, e mi ha fatto piacere vederla citata dai relatori che mi hanno preceduto, anche la Chiesa sa che in certi casi non solo è lecito, ma può essere addirittura inevitabile prendere la decisione di una separazione. E si dice il Cardinale, per difendere la dignità delle persone, per evitare traumi più profondi, per custodire la grandezza del matrimonio, una scelta di separazione per custodire la grandezza del matrimonio, perché quel matrimonio lì è un aborto di matrimonio, è un disastro, è una sofferenza, una cariatide, che non può trasformarsi in una insostenibile, il matrimonio non può trasformarsi, lo dice il cardinale di Milano, in una insostenibile trafila di reciproche strette. Vedete, io non l'ho portata come codice per una scelta contingente, era un po' stesso, anche il codice di diritto canonico, quindi le leggi della Chiesa prevedono la separazione. E allora che la piantiamo lì di dire che questo è separato e chissà da dove viene, dalla luna? La condizione di separato è una condizione che è prevista anche dall'ordinamento canonico. Non attacchiamo dei pesi a delle persone che ne hanno già ben donde. E questo io lo dico, vorrei dirlo con forza ai preti. Se tu sei separata, non puoi fare la tua vita. E chi l'ha detto? Don Marco diceva, situazioni diversificate, non generalizzate, non etichette. Etichette, il buon vino non lo bevi mica solo perché l'etichetta è buona, ma è una bella etichetta, lo puoi bere anche in una bottiglia, quelle come diceva mio papà, ma là, in quel cantun, le blabuta, e dice, ma qui è scritto, niente, ma lei vi dai un tocco di... quello lì lo prendi perché così che è arrivato zio è quello buono. Bisogna di etichette, bisogna saper discernere e valutare i casi e il caso per caso. Anche la Chiesa sa che in certi casi, allora l'ha detto un cardinale, non solo è lecito ma è inevitabile ed è un aspetto della salus animarum, che tu debba perdere la fede, la tua dignità e quant'altro, mi sembra alquanto improbabile. In nome di che cosa? Croce. La croce. Dio ci dà una croce da portare, il Signore ci dà una croce da portare, ma cerchiamo di portarla con dignità, nella verità. Da questa parola del Signore deriva però un'indicazione ecclesiale circa l'impossibilità di accedere non all'Eucarestia, ma alla comunione eucaristica, per coloro che vivono stabilmente un secondo legame, non per coloro che sono semplicemente separati. Anche qui ne succedono di tutti i colori, mi vengono magari a trovare delle persone, mi dicono, ma lo interrogo delle persone in tribunale, mi dicono, mio parroco, adesso devo fare la cosa, perché mio parroco dice che sono separata e se sono separata non posso fare la comunione. E chi te l'ha detto? Ma tu vivi con qualcuno? No, un dramma, prima che mi ci metta di nuovo con un uomo mi ci vorrà un quarto d'ora, qualche anno, o prima che mi ci metta di nuovo una donna che mi ha pregato. E perché si è separata? Però ho sentito un prete di Alba che diceva, perché ho già detto di troppo, ho già detto di troppo perché ho detto che era di Alba, ma è vecchio e ormai non so neanche più se c'è, prete di Alba che diceva, ma non si sa, meglio che non faccia come lui, perché poi se trova un altro si inventa poi in situazione regolare. Allora non facciamo nessuno la comunione, siamo più giantenisti, scusatemi. Che ne so se il Signore mi tiene la mano sulla testa per domani. E comunque, cos'è? Dobbiamo decidere queste cose col bilancino? O dobbiamo, e nella prospettiva? Dobbiamo ipotecare il futuro? E lasciamoci guidare dal Signore, e dallo suo spirito, che è spirito che sana, che scalda ciò che è gelido, che strizza ciò che è spiato. Nell'Eucarestia, secondo la logica della Chiesa, fedele al suo Signore, abbiamo il segno dell'amore sponsale indissolubile di Cristo per noi. Un amore che viene oggettivamente contraddetto dal segno infranto, dice il cardinale Tettamanti. Oppure questo vescovo, Andrea Lucien-Leonard, che è vescovo di Namur in Belgio, che è stato per 20 anni insegnante a Lovanio e che ha scritto questo bellissimo libro che mi ha fatto del bene come sacerdote, La Chiesa ti ama, un cammino di speranza per i separati, divorziati e risposati. Purtroppo non c'è in italiano, ma è in francese, ma chi conosce il francese se lo provi. Edizioni dell'Emmanuele, è un libro non vecchissimo, perché è uscito, ma non è neanche tanto giovane, ma in Francia queste cose arrivano prima, perché questo è del 96. Mentre un libro nuovissimo, molto nuovo, è questi due sacerdoti, un sacerdote della diocesi di Lione e l'altra della diocesi di Dijon, fedeli fino all'audacia, divorziati e risposati, un cammino nuovo nella Chiesa, fedeli fino all'audacia, non è detto per coloro che non si separano, no, fedeli fino all'audacia per i separati, divorziati e risposati. Questo è un bellissimo libro che propone un cammino di luce e di speranza, aprire alla santità, aprirsi alla santità dell'amore, un capitolo, per i separati, divorziati, aprirsi alla luce, cercare la luce sul proprio cammino e all'inizio a servizio del dialogo con il Signore. Compito, me li sono portati con me perché per chi avesse un minimo di conoscenza in francese, più aspettando che qualcuno lo traduca, vale la pena. Non quindi vogliamoci bene, ma camminiamo insieme e capiamoci bene su quella che è la verità delle cose. La norma della Chiesa quindi non esprime un giudizio sulla capacità di essere genitori di due persone che sono separate, divorziate e sposate. Non pone un giudizio sul valore affettivo della relazione che unisce i divorziati e gli sposati. Non sono pubblici peccatori, santo cielo. E mi è piaciuto che Duilio abbia detto verso la fine che quel termine situazioni irregolari è un termine non proprio bello, che però non mi è piaciuto che l'abbia definito giuridicizzante.
Non poteva piacermi, è possibile.
Perché non è neanche giuridico quel termine, ma è moralistico. Possono esserci dei contratti atipici, delle situazioni atipiche, ma delle situazioni irregolari non sono giuridiche. È un moralismo di vecchio stato. E se qualche volta nella mia relazione troverete delle situazioni irregolari, è solo per capirci, ma irregolari tra virgolette. Noi, non nella regola, ma non nella regola, non nella norma. Il divieto circa la comunione eucaristica, quindi calibrato in determinate situazioni, non si pone come condanna, non c'è un giudizio sulle persone, ma un distinguo fondamentale, perché queste nuove unioni nella realtà oggettiva non possono esprimere il segno dell'amore unico che deve diviso di Gesù. Permettete che sinteticamente rinvia la bellissima relazione che ha tenuto Don Marco, aggiungendo anche che nella prassi della Chiesa orientale, perché dicono gli ortodossi però ti permettono di sposarti una seconda volta e ti benedicono anche il terzo matrimonio, la terza unione. A parte il fatto che alcuni concili ortodossi dicono che la terza benedizione la dai a chiunque, anche a un cane, per cui riducono la benedizione a un gesto assurdo. Ma anche per gli ortodossi il matrimonio primo ha un suo valore, e poi o economicamente viene tollerato il secondo, al quale si dà un altro valore. Io non sono qui a dirvi che non bisogna camminare sul fronte di una ricomprensione di tutto l'aspetto matrimoniale. Perché la preoccupazione del Concilio di Trento, come vi ha insegnato Don Marco, erano preoccupazioni limitate a determinati aspetti. il fatto stesso che il matrimonio, che gli ortodossi e i cattolici abbiano vissuto insieme per mille anni, che non facesse problema insieme al celibato o non celibato del sacerdozio, anche il fatto che ci potesse essere una seconda nozze, delle seconde nozze a determinate condizioni, fa pensare come, o che gli ortodossi pensino che il ministro del matrimonio sia il sacerdote, mentre noi pensiamo e riteniamo che siano gli sposi, queste divergenze, questi aspetti ci possono far pensare ad un cammino, a dei ripensamenti, a delle prassi nuove, delle verifiche. Col tempo arriverà, noi dobbiamo soffrire per questo, io tra il mio fronte e il vostro posto. E allora dicevo, il divieto non si pone come condanna, non c'è un giudizio sulle persone. Io ho conosciuto molti divorziati e sposati che si amano di più e meglio di certi sposi cristiani. E da loro ho imparato tanto. Occorre, ecco, la seconda, un altro capitoletto, la pastoralità delle cose matrimoniali. Occorre innanzitutto delineare l'orizzonte pastorale in cui collocare la realtà delle cause di nullità. Perché qui sta chiaro, già ci pensano i mass media a definire le cause di nullità come degli escamotage, come i colpi di bacchetta magica, come una ricostruzione dell'imene, quasi come dire facciamo di nuovo vergini quelli che non lo sono più. Ci pensano anche certi avvocati che sono dei profondi ignoranti in materia, che dicono se non si è consumato allora ti fanno l'annullamento, se il matrimonio invece è consumato ci sono dei figli, che annullamento vuoi fare? C'è tutta una mitologia sottoterra veramente pericolosa, ma soprattutto la pericolo più grosso non è tanto questo fumo che circonda l'obiettivo, cioè la causa matrimoniale e la sua pastoralità, ma è non coglierne la portata. Mi dispiace che non ci sia vescovo, perché l'avrei detto con maggiore tranquillità. Essendoci un vescovo potevo essere smentito. I vescovi italiani seguono con una certa attenzione i tribunali regionali, che hanno una loro competenza quasi esclusiva sulle cause di nullità del matrimonio, e li aiutano come strumenti pastorali. Tanto è vero che una parte dei soldi dell'8 per mille serve ad integrare quelli che sono i costi di gestione di queste strutture, che sono costi abbastanza elevati. I vescovi piemontesi credono in questa realtà, però spesso i vescovi, teoricamente, ma spesso i vescovi si dimenticano un po' di queste cose, e salvo poi ricordarsene quando magari c'è bisogno. Oppure dire, di fronte alle difficoltà dell'incremento delle cause di separazione e di divorzio, aumentiamo le dichiarazioni di nullità. Rivolgetevi tutti al tribunale per vedere se il vostro matrimonio è valido o meno. Allora, la realtà dei tribunali con competenza matrimoniale non va né sopravvalutata, non è la panacea, la soluzione al problema dei separati e dei divorziati, non di tutti, ma non va nemmeno sottovalutata. Non sopravvalutarlo significa, scrivevo, non ritenere che esso sia l'unica ed esaustiva soluzione pastorale al problema della situazione di vita delle persone separate, divorziate e risposate. È una soluzione, una belle, ma non è l'unica. Lutta post, regolarizzati, non è questo. A volte in alcuni studi si legge che se noi riuscissimo ad allargare questa prospettiva giuridica, qualcuno dice, allarga le maglie della prospettiva giuridica, se noi riuscissimo ad allargare questa prospettiva, avremmo trovato il modo di risolvere la complessa questione ecclesiale di queste persone. Noi dobbiamo fare un lavoro molto più profondo, noi dobbiamo andare alla radice, dobbiamo essere fedeli alle parole di Gesù e trovare passi e forme per essere fedeli nel nuovo. Fare come il buon scriba, no? Che tira fuori dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Non mettere semplicemente una pezza nuova su un abito vecchio. Ecco perché dicevo, non sopravvalutiamo l'attività, lo dice il Presidente del Tribunale, non sopravvalutiamo l'attività dei tribunali. I numeri non preso i dati completi. A fronte di 9.000 e passa separazioni in un anno, il Tribunale Ecclesiastico Regionale ha fatto 143 cause di nullità. Quando anche moltiplicassimo il numero delle cause da 143, facciamo 300, cosa sono 300 rispetto a 9.700 cause di separazione? Ma ricordatevi che noi non riusciamo a fare 300 cause in un anno, perché non abbiamo né i giudici, né il personale, né gli strumenti, né il tempo per poterlo fare. Quindi può essere un'occasione per qualcuno, allora diranno, per i diritti e per i privilegiati, e questo lo vedremo dopo. Non sopravvalutiamo, non è questa la soluzione al grande discorso di come cogliere questo segno dei tempi. È una delle soluzioni, ma non è la soluzione. Nonostante ciò, questo strumento canonico non è neppure da sottovalutare. È brutto infatti ascoltare persone, anche sacerdoti, che dicono che è meglio non intraprendere una causa di nullità perché conta troppo, che è solo per i ricchi, per chi ha conoscenze, qualche monsignore a Roma. Anche questo è un atteggiamento sbagliato perché non corrisponde a verità e soprattutto mostra sfiducia nei confronti della giustizia e della Chiesa, e qualche volta questa sfiducia ce la siamo meritata. La nullità è una dichiarazione sul proprio stato canonico di vita, ma non sulla qualità attuale della vita. Vorrei che pensasse questa frase, che è un po' difficile. Se noi andiamo a vedere che cosa è successo e qual è effettivamente lo stato di vita di questa coppia che si è separata, divorziata, ormai ognuno fa la sua strada, magari sono già risposati civilmente, ma non sulla qualità della loro vita. Invece il cammino da fare con i nostri fratelli che hanno vissuto questa realtà drammatica non è tanto e solo sullo stato di vita. Eri sposato validamente? Non lo eri? Quindi possiamo considerarti ancora legato dal primo sacramento oppure dal sacramento celebrato oppure no? Ma su come tu oggi vivi? Perché ricordatevi che il Vangelo ci è dato perché siamo felici. L'amore che noi proviamo e che noi sentiamo è per la nostra felicità. Noi siamo chiamati a questo amore, a questa felicità. Quindi lo stato di vita conta. Oh, quasi mi devo quasi chiudere. Mamma mia, povera me. Non è da sottovalutare.